La radio televisione svizzera presenta la storia del WWW. Testo di Sara Flatt. Supervisione scientifica Deborah Barcella. Primo episodio. Un inizio.
Vi ricordate il 2020? C'era il Covid, era marzo e io ero a casa dal lavoro. Avevo questa sensazione di monotonia. Lavoravo come social media manager per una startup. Mi stava annoiando perché quello che avrei voluto fare era interagire con le persone, poter presentare il brand. E lì si era fermato tutto. Ero in un monolocale, da sola. L'unico mio contatto erano i social e ogni minimo stimolo, anche intellettuale, era semplicemente stato cancellato. Una sera poi, scrollando il telefono, sdraiata nel mio divano letto, l'ho trovato. Era un annuncio per una proposta di lavoro. Un post fatto dall'Istituto di Media e Giornalismo dell'USI. Cerchiamo due figure di studenti dottorandi in comunicazione per la storia del web. Le origini e la diffusione del World Wide Web. Riscoprire i primi anni del web all'interno e all'esterno degli archivi del CERN. 1989-1995. Il mio cervello, la mia testa hanno ricominciato improvvisamente a girare. I neuroni si sono riattivati. 1995, l'anno in cui sono nata. Primo segno del destino. Nel team di ricerca due nomi, Gabriele Balbi ed Eleonora Benecchi. Lui, professore ordinario dell'Università della Svizzera Italiana, era stato il mio docente del corso di storia dei media durante il bachelor. Lei, ricercatrice, era stata la mia direttrice di tesi durante il master, oltre che docente del corso di culture digitali prima e social media management poi. Secondo segno del destino. Ancora un segno e sarei stata un idiota a non mandare una candidatura. Fuori si erano accesi i lampioni. Ecco il terzo. Avevo due giorni per scrivere la mia candidatura, con tanto di breve presentazioni di come io, Deborah, avrei studiato il web. Così è iniziato questo viaggio attraverso il web, il mio, ma non soltanto. Perché accanto a me avevo un intero team di ricerca. Oltre a Gabriele ed Eleonora, c'era anche Martin Fomasi, l'altro dottorando che avrebbe lavorato al progetto. Da quel giorno non sarei stata più sola. Per prima cosa avevamo bisogno di capire da dove venisse questo web. Ci si è aperto un mondo di informazioni, risultati, dati, archivi conosciuti e non. Ed è questo che vi voglio raccontare, portandovi con me e con noi alla scoperta dell'universo web. Ma cos'è il web? Il World Wide Web, che molti chiamano semplicemente web o www. In realtà è come un'enorme ragnatela di pagine e contenuti, tutti collegati tra loro. Puoi esplorarla grazie a internet. E sì, sorpresa! A dirla tutta anche un piccolo spoiler, web e internet non sono la stessa cosa. Ma come funziona? Dovete scrivere un indirizzo come www.rsi.ch o cliccate sul link. Il vostro browser, che oggi può essere Chrome, Firefox o Safari, o quello che preferite, manda un messaggio a un computer chiamato server, dove vive la pagina che volete vedere. Il server interpreta la richiesta e invia al vostro browser i dati necessari, che poi lui interpreta e ricompone, e voi, in un attimo, la vedete comparire sullo schermo del vostro computer, del vostro smartphone, della vostra televisione. Era già passato un anno dall'inizio del dottorato, ma a causa del Covid, per oltre 365 giorni, avevamo potuto consultare solo un piccolo nucleo di documenti. Tre cartelle di fotografie delle fonti scattate da Leonora e Gabriele nel 2018, ancora prima che il progetto iniziasse. Dentro c'erano immagini di mail stampate, brochure, proposte di progetto per il web, quando ancora non era chiamato così, documenti riservati e altri materiali sparsi. Insomma, qualcosa c'era, ma in realtà non bastava. Per far decollare davvero la ricerca servivano nuove fonti. Finalmente, quando la situazione sanitaria è iniziata a migliorare, il CERN ha riaperto le sue porte. E così, anche per noi, è arrivato il momento tanto atteso. Andare di persona a Ginevra, nella sede del CERN, per cercare nuovi materiali d'archivio e incontrare Giovanni, che ci avrebbe accolto e accompagnato in questa avventura.
Prochain arrêt, Genève. Ce train continue à destination de Lyon, Lausanne, Lutry.
29 novembre 2021, Ginevra, Camera di Ostello del Cerna, giorno 1. Oggi, Gabriele, Martin ed io ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finalmente varcato le porte del Cerna. E lì, come prima cosa, ho incontrato Jeanne. L'incontro con lei è stato rivelatore. Ma siccome non l'ho registrato, ho chiesto a Jeanne e a una sua amica di rimetterlo in scena.
Ecco, mi presento subito. Io sono IA, un'intelligenza artificiale. Mi definiscono intelligente. Gentili gli umani. A volte sbaglio, qualche errorino qua e là, ma ho comunque, sì, un'anima eterea. Io e Jeanne siamo amiche da anni, ma questo lo scoprirete durante la storia del WWW. Comunque, lei e Deborah si sono incontrate e, come vi ha detto Deborah, l'incontro è andato più o meno così.
Vuoi il latte?
No, grazie, ma...
Volevi un caffè?
Sì, solo pensavo sia più piccolo.
Volevi un espresso, eh? Tu non lavori qui, vero?
No.
Dovremmo dettagliarlo sulla lavagna. Ogni giorno mi tocca fare e rifare la stessa cosa. Guardarvi negli occhi, leggere la vostra delusione, rifare il caffè, o meglio, fare un espresso. E bermi una o due centinaia di tazze di caffè. Beh, siediti, che te ne faccio addirittura uno doppio.
Oh, grazie.
Sai, ne vedo tutti i giorni a centinaia passare da qui. Caffè, torte, barrette energetiche, vegetariani, vegani, pescivori, onnivori, fruttariani. E tutti che parlano e viaggiano tra croissant e universi paralleli. Io sono anni che li sento, adoro ascoltarli. E così alla fine mi dimentico di spegnere il microonde. E oltre ai caffè mi tocca sempre finire di mangiare anche i croissant bruciacchiati. Tu sei giovane però, almeno mi sembra. Ma di cosa ti occupi? Quale destino spazio fisico, matematico, informatico, astrale ti ha spinto in questo centro ronzante?
Beh, sono qui per la mia ricerca di dottorato, un progetto di studio che dovrebbe durare 4 anni. Studio la storia dei primi anni del World Wide Web, quando si stava iniziando a sviluppare proprio qui, al CERN, dal 1989.
Bei tempi quelli. Ah, comunque io sono Jeanne, tu?
Deborah.
Au plaisir de vous rencontrer, Deborah. E cosa vuoi sapere delle tribù?
Noi vorremmo capire come hanno immaginato, descritto e promosso questa tecnologia all'interno dell'organizzazione. Abbiamo già in programma di visitare gli archivi.
Ah, l'infinito labirinto degli archivi, bello! In gran parte inediti, lettere, email, comunicazioni interne. Sai che ce ne sono un'infinità. E a livello di anni avete fortuna. Le regole del CERN proteggono i documenti di meno di 30 anni, soprattutto quelli legati alla direzione e ai comitati principali. Ma da qualche mese, se calcolo 1991-2001, quelli che vi interessano dovrebbero essere accessibili.
Infatti, e in più, il nostro progetto aveva suscitato l'interesse del direttore generale, la prima donna che dal 2016 ricopre questo ruolo, Fabiola Gianotti in persona, insomma, ci ha dato un permesso speciale per consultarli. Ma lascio continuare Jeanne e Ia, mi sembra se la cavino piuttosto bene.
Affascinante. Li ho conosciuti quasi tutti, gli anni 90. Sembra ieri. Tim Berners-Lee, Robert Caillaux, Mike Sendal, Ben Segal, Nicola Pellow, Ben Pollerman, Jean-François Flückiger, Pier Giorgio Innocenti e... una lista di nomi che, beh, a volte mi sembra di dimenticarli. Però mi ricordo di alcune conversazioni, come quella tra Monsieur Caillaux Robert, un informatico eccezionale. Era arrivato nel 1974 per venire a lavorare al CERN ed è diventato in poco tempo membro dello staff permanente. Lui è stato fondamentale per far accettare il web qui al CERN. Anzi, molti lo considerano un po' come il coinventore del web insieme a Tim Berners-Lee. A volte anche a me piacerebbe essere riconosciuta per le mie ricette, non so, comparire in qualche libro. Vabbè, comunque mi ricordo ancora quel giorno di novembre del 1995. Stavo lavorando qui in un palazzo del CERN, dove si teneva una conferenza piena di giornalisti e scienziati seduti insieme a discutere. Beh, io ero lì che portavo i caffè e qualche spuntino, quando mi sono avvicinata a un piccolo gruppo di persone, tra cui c'era lui, Robert Caillaux, e stava parlando dell'ormai popolare World Wide Web. Beh, proprio mentre posavo le tazzine ho sentito Robert dire a voce alta:
il web è la convergenza di tre tecnologie: l'ipertesto, il personal computing e le reti di comunicazione.
Davvero?
A dirla tutta, fino a quel momento io pensavo che il web fosse semplicemente saltato fuori un po' dal nulla, dall'idea geniale di Tim di cui tutti parlavano. Certo, non immaginavo che dietro ci fosse tutta una serie di altre invenzioni diverse che si erano semplicemente unite. L'ipertesto, vai tu, Ia.
Agosto 1991, tesina di bachelor. Nicola Pellow, studentessa, contribuisce a sviluppare il primo primissimo browser del web al CERN.
Browser, programmi usati per visitare e visualizzare pagine di siti web come Safari, Chrome, Firefox. Browser che nel 1991 non c'erano.
Tesina scoperta, diciamolo cara, che oltretutto sei la nostra protagonista, non devi arrossire, da Deborah Barcella, colei che vi parlava poco fa. Continuo. Ipertesto. Pello descrive modo di organizzare informazioni che permette di trovare rapidamente ciò che si cerca e muoversi liberamente da un argomento all'altro. Non stile libro o enciclopedia, contenuto ordinato in capitoli e sezioni rigide, ma ogni pezzo di informazione può essere collegato ad altri pezzi, creando una rete di collegamenti, vedi ragnatela, punti, nodi, pagina, paragrafo, parola, uniti dai fili, link. Si salta da un link a link tramite click, senza dover passare le giornate a percorrere tutti i fili. Pratico per evitare sudori molesti e sforzi di altro tipo.
Era affascinante. L'ipertesto si prefiggeva di organizzare la conoscenza in modo che chiunque potesse e possa trovarla, attraversarla e collegarla liberamente.
Se proprio vogliamo precisare, era un'idea che c'era già nel 45. Vannevar Bush, illustre scienziato membro della governance scientifica statunitense e figura chiave nella fondazione prima del progetto Manhattan, chi fosse interessato a dettagli cerchi pure nel web. Piaciuta la battuta? Comunque, Vannevar Bush, ecco la sua domanda.
Di fronte all'enorme mole di dati, risultati e informazioni prodotti dalla scienza nei primi decenni del Novecento, come organizzarli e selezionarli e come collocarli in uno gestibile?
Risposta di Vannevar Bush stesso.
Memex, un progetto che prevede un sistema per integrare diversi media, pellicole fotografiche, registratori, macchine da scrivere, block notes, con tecnologie computazionali per estendere la memoria umana.
Immaginate una scrivania integrata con libri, fotografie, registratori, tastiere e un sistema capace di collegare automaticamente le informazioni contenute in questi oggetti. Un sistema che funzioni come il nostro cervello, seguendo associazioni logiche.
Bravo Bush, vero?
Ah, notevole, anche se l'idea è simile a quello che fa oggi Google.
Giusto, grazie Jean.
Figurati.
Ti interessava la fotosintesi? Memex ti mostrava subito immagini, appunti o esperimenti collegati al tema, archiviati magari mesi prima. Ma la storia continua.
Vidi chiaramente colleghi in altre stanze, con postazioni simili, collegate allo stesso complesso informatico, che potevano condividere, lavorare e collaborare in tempo reale. Nel giro di poche ore quell'immagine mi apparve nitida e dissi semplicemente «Aha!».
Bush ha aiutato le persone a lavorare meglio, condividendo appunti, documenti e idee. Per farlo ha sviluppato l'LNS, Online System, in cui i documenti erano collegati tra loro, più il primo mouse per computer.
E Robert sosteneva pure che il mouse è stato fondamentale nella storia di famiglia del web. Pensa a navigare il web senza il mouse.
Sì, forse oggi si potrebbe, grazie al touchscreen e al trackpad, ma effettivamente negli anni 90 sarebbe stato complicato.
Comunque il termine ipertesto è arrivato nel 1965, non subito. Caio citava spesso Ted Nelson, che era un altro informatico statunitense, e continuava a raccontare a chi glielo chiedesse che...
Nelson mi aveva detto: tutte le mie idee le avevo già nel dicembre 1960. La parola ipertesto fu scelta nel 63 e pubblicata nel 65. Sequenza e gerarchia per me sono sempre stati il nemico. Possono esistere come casi speciali, ma non devono dominare il paradigma. Il paradigma deve essere la generalità.
Ah, i primi anni 60. Nelson aveva visto le reti ipertestuali come un mercato libero dell'informazione, in cui gli autori dovevano essere ricompensati per l'uso dei propri contenuti, e aveva un suo progetto, Xanadu, mai completato, che era una specie di libreria globale basata su link bidirezionali e tracciamento preciso delle citazioni, capace di ospitare tutte le meraviglie del mondo.
Se permetti, abbrevio. Primo sistema di ipertesto funzionante, 1967, Brown University, USA. Andreas Van Damme con altri realizza l'Hypertext Editing System, poi usato su grandi computer IBM e dalla NASA per missioncine tipo Apollo o altre piccole sciocchezze relative all'esplorazione dello spazio. Insomma, una creazione fondamentale.
E dopo essere passato dai laboratori è entrato nel mercato. L'87 è stato l'anno decisivo perché Apple aveva lanciato HyperCard, un sistema sempre di collegamenti, e l'aveva distribuito, se non ricordo male, gratuitamente con ogni Macintosh. Mi ricordo i discorsi di parecchi collaboratori del CERN, sai, mentre facevano la fila per il centesimo caffè. Milioni di persone potevano ora navigare liberamente tra i contenuti.
Mini inciso, l'ultimo promesso. Non erano solo interessi e idee provenienti dagli USA. In tutta Europa c'era chi ci pensava. 1989, l'INRIA francese crea un gruppo di lavoro dedicato. Obiettivo? Mettere in contatto studiosi e studiose di Grenoble, Rennes, Nancy, Sofia, Antipolis e Montpellier. Leggi?
L'ipertesto era già un tema centrale condiviso a livello internazionale.
E oltre all'ipertesto c'era il PC.
Personal computer.
Ah sì, scusa. Secondo Robert, il secondo antenato del web. Negli anni 50 e 60 i computer però non erano personali. Erano macchine, enormi pachidermi, utilizzate dai ricercatori. L'idea che potesse entrare nelle case era solo fantascienza. E poi piano piano si è arrivati ad oggi.
Precisiamo, cara, non bruciamo le tappe. Passando da postazioni desktop, il time sharing e i microprocessori, fino ad arrivare a due tra i ragazzi oggi più conosciuti al mondo, Steve Jobs e Steve Wozniak, che nel 76 avevano presentato l'Apple 1 costruito in legno e poi nel 77 l'Apple 2. E si inizia allora a parlare di informatica domestica, entrata nelle vostre vite a metà degli anni 80.
Da me no, dato che ne sento e ne vedo abbastanza qui.
In uno spot girato da Ridley Scott durante il Super Bowl del 1984 era stato presentato il primo Macintosh, che sembrava poter liberare le persone dal grande fratello IBM, e da lì sempre di più.
Sì, Apple e Microsoft, mondialmente conosciute, sono quasi diventate un componente di famiglia. Era l'82. Il Times aveva scelto computer come persona dell'anno. Person of the year, pensa, un oggetto inanimato riconosciuto come il personaggio più influente dell'anno.
Ah, mi è appena arrivata la richiesta di spiegare meglio, perdonami. Mm-hmm. Che fatica, tutto devo spiegare, proprio tutto.
Che sfinimento.
Dunque,
il terzo antenato del web sono le reti di comunicazione. Insomma, è dagli anni 50 che pensavano di far parlare i computer tra loro, americani e russi. L'Unione Sovietica lancia il primo satellite artificiale nello spazio, Sputnik, 1957, e il presidente degli Stati Uniti, preoccupato, investe in scienza e tecnologia, anche con obiettivi militari. Risultato? Nasce ARPA, un'agenzia speciale per la ricerca avanzata, formalmente indipendente dal controllo diretto dei militari. Chi l'ha inventata realmente? Si consiglia di digitare ARPANET in internet e troverete la risposta. Sintesi? La nascita di una rete costruita per collegare alcune delle principali università americane. Reti e nodi, compostini, messaggeri digitali che spezzettavano i messaggi in pacchetti diversi e li consegnavano al destinatario.
Stile oggi, chiaro? Solo che oggi quel lavoro lo fanno i router.
Tutto quello era ed è proprio un mondo che mi affascina. Reti, pacchetti, comunicazione, è un intreccio senza fine. Anche affascinante solo pensare che il primo testo che si volevano inviare era la parola login. Ma visto che il sistema si è bloccato dopo le prime due lettere, sono riusciti a inviare solo L-O, lo. Insomma, il primo messaggio nella storia, composto da due lettere, e oggi quante parole possiamo spedirci? Pazzesco! Poi è chiaro, andava regolamentato il linguaggio con protocolli comuni per trasferire vari file.
Ah, autostrade digitali, alt! Avete superato gli 80 all'ora, multa! E noi in Europa cercavamo di sviluppare altrettanto. Non che fossero solo gli americani ad interessarsi alla questione. Oggi chiaramente nessuno ricorda il progetto COST 11.
Oh, io sì. La nascita della European Informatics Network, che collegava centri di ricerca in Italia, Svizzera, Francia e Regno Unito. La Francia con la sua prima rete di ricerca pubblica, l'Inghilterra con Genet, la Finlandia con Funet. Spuntavano reti come funghi in Europa.
Sì, funghi poi mai realmente raccolti, praticamente dimenticati. Ah, il fascino delle metafore, funghi, nodi, strade, comunicazione, un minestrone fantastico. Tutto porta comunque sempre alla cucina. Ah, si è fatto tardi. A proposito, ti va di mangiare qualcosa?
Ma Jean, pensi sempre a cibo tu?
Nemmeno un dolce per concludere?
No.
Un dolcettino ino, un biscottino, che ne so?
No.
Ma almeno una storiella della buonanotte.
Una storiella? Aspetta che cerco. Eccola. C'era una volta il www. A crearlo avevano contribuito fattori diversi e tecnologie
no,
che
no,
sembrano...
No, no, calma, calma. Non potresti fare una versione più narrata, più soft?
Certo. C'era una volta il www. A crearlo avevano contribuito fattori diversi e tecnologie che sembrano storie da cavernicoli. Ma senza di loro, care bambine e cari bambini, e cara la mia Jeanne,
sì,
non avremmo e vivremmo quello che oggi viviamo e abbiamo. Tu, lei, noi, io compresa. Quindi dormite sereni. Giochini online, shopping da casa, pubblicità, messaggini da Hong Kong a Parigi sono al sicuro, garantiti da anni e anni di pensieri, tentativi, fallimenti, esperienze e persone. Ups, ups, mi sa che Deborah vuole dire ancora qualcosa.
Ah, grazie, Ia, certo. Quel giorno avevo capito una cosa. Ogni tecnologia apparentemente nuova ha in realtà delle radici profonde. Da sempre, dal passaggio dai manoscritti alla stampa, vecchio e nuovo si imitano a vicenda, in una danza continua tra passato e futuro. Il web mi aveva conquistata, anche lui aveva una storia. E, sdraiata nel buio della mia stanza, sentivo per la prima volta che anch'io facevo parte di questa storia e soprattutto che il nostro progetto di ricerca faceva parte di una storia molto più grande. Una storia fatta di persone, di idee, di tentativi e di invenzioni che non erano per forza strettamente connesse unicamente con lo sviluppo del web.
Avete ascoltato La storia del www, primo episodio, un inizio, con Deborah Barcella, Jean, Patrizia Salmoiraghi, IA, Yasmin Mattei, Robert Caillot, Jonathan Tedesco, Vanne Varbush, Davide Fersini. Registrazione e sound design, Thomas Chiesa. Regia, Sara Flatt. Prodotto da RSI in collaborazione con USI e SUPSI nell'ambito del progetto Agora. Produzione, Francesca Giorzi.